Bene, allora io vi propongo adesso di andare al capitolo centrale, cioè il capitolo 24, 51 capitoli, globalmente il centro del libro, e probabilmente la conclusione della prima redazione. Allora, se la conclusione della prima redazione, il primo capitolo comincia con la sapienza che si rivela e che si dà a quelli che amano il Signore. Il capitolo 24 si parla di nuovo dell'origine della sapienza e dunque una certa inclusione. Allora lo leggo come direi brano per brano e comincio con i due primi versetti. La sapienza fa il proprio elogio, però guardate dove, qual è il mio punto? In mezzo al suo popolo proclama la sua gloria, nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Allora, c'è un'altra traduzione, forse ne ha un'altra lei.
Questa è la CEI precedente.
Sì.
La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza.
Ecco, quello è il testo. Però è molto discusso, perché la questione è la seguente. Dove allora sta parlando la sapienza? Nel capitolo 8 dei Proverbi parla a una delle porte della città di Gerusalemme, dove c'è la folla. Ecco, parla a tutti. Qui dove parla?
Nell'assemblea.
No?
In mezzo al suo popolo.
Dunque un'assemblea della... Cos'è l'assemblea? La kahal? È l'assemblea liturgica, è davanti alla sua potenza, cioè nel Tempio. Potenza significando Dio, come dice Gesù al Sinedrio, vedrete il Figlio venire in mezzo alla potenza. La potenza è Dio. Dunque è un'omelia. Durante una liturgia cultuale al santuario. Cosa dice? Allora, se voi cominciate a contare i versetti, dal versetto 3 fino all'ultimo del discorso, cioè fino a 22, lasciando a parte 18 che è un'aggiunta, ci sono 22 versetti. 22 versetti è il numero delle lettere dell'alfabeto, cioè è un discorso pieno perché l'alfabeto contiene tutte le possibilità di ogni tipo di scrittura. L'alfabeto, niente da fare. Anche se non è alfabetico, no, non è salvo la prima parola, cioè io, ani. In ebraico, ego in greco. Beh, allora, io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. La sapienza uscita dalla bocca dell'Altissimo. Quello è Genesi 1, le 10 parole. Ciò che esce dalla bocca di Dio è la sua parola, no? Ecco. Dunque la sapienza non è soltanto assimilata allo Spirito di Dio, ma anche al Logos. Ecco. E come nube ho ricoperto la terra. Ma la nube nessuno sa come capirla, perché ci manca l'ebraico. Probabilmente si tratta di un fenomeno che conosciamo specialmente in Europa, ma deve essere anche qui. Quando al mattino
c'è non soltanto la rugiada, ma c'è anche una certa nube sulla terra di 10, che è molto fertile, molto fertile. Quello è probabilmente il significato che avevamo chiamato qui, cioè la sapienza copre, viene dall'alto, ma copre in una maniera feconda la terra. Ma poi non è della terra. Io ho posto la mia dimora lassù e il mio trono era su una colonna di nubi. Questo fa pensare anche alla colonna di fuoco e la colonna di nubi dell'Esodo. E dunque il discorso dice, ma quello non è soltanto l'Esodo, è anche l'Esodo, però è la dominazione per guidare, la dominazione della sapienza, il suo scopo è indicare una via, però si ferma ancora. Ho percorso da sola il giro del cielo e ho passeggiato delle profondità degli abissi, sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio, cioè la sapienza, quella che esce da Dio, con la sua parola, ha dominato l'universo, probabilmente l'idea della creazione, è una creazione continuata, perché Dio è creatore non soltanto all'inizio delle sue opere, ma Dio è ancora creatore proprio adesso qui per noi, eh? Il Signore ci mantiene nella vita, è ancora il nostro creatore adesso. Fino adesso il discorso è partito dall'alto e dallo spazio il più immenso che si possa pensare, cioè la sua dimora nel cielo, ha percorso l'universo totale e non soltanto l'universo ma anche tutti i popoli. Beh, quello è l'aspetto spaziale. Il versetto 9. Allora, fra tutti questi ho cercato un uomo. No. Ma aspetti, ma qui manca un versetto, è il 9. No, va bene ancora. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nei cui territorio potessi risiedere. Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato o generato, proverbi 8, non sappiamo perché manca l'ebraico, colui che ci ha creato o generato mi fece piantare la terra e mi disse fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. E vabbè. Dunque, è uscita dall'alto, dalla bocca di Dio, ha dominato tutto l'universo. Poi ha cercato un momento, ma io vorrei avere una stanza ben precisa. Allora il Signore mi ha dato ancora una parola, ancora la parola di Dio, dicendo tu vai in Israele. Ecco, dunque, l'aspetto spaziale riduttivo, sia dall'alto tutto l'universo, poi da tutto l'universo in un posto. Questo è spaziale. Il versetto 9. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato o generato, e per tutta l'eternità non vero meno. Allora, l'opposizione tra l'inizio, dal principio, fino alla fine, per tutta l'eternità, per tutto il tempo. Allora, dice lo stesso usando la tematica del tempo, non più lo spazio ma il tempo, cioè lo spazio da sopra fino a sotto e per il tempio dall'origine alla fine. Dunque la sapienza domina tutto lo spazio e tutto il tempo. È semplice, però nessuno l'aveva visto. Allora, se è così, significherebbe che l'aspetto spaziale, che è stato molto ridotto a un posto, dopo cosa capiterà? Beh, probabilmente che lo spazio dovrebbe crescere fino a coprire di nuovo l'universo intero, dunque da tutto l'universo fino ad Israele, in Israele fino a coprire tutto l'universo, è ciò che abbiamo nel testo. Eh sì. 10. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato, e così mi sono stabilito in Sion. Sion è la collina non dei Benedettini, ma è quella antica del Tempio. Nella città che egli ama, mi ha fatto abitare in Gerusalemme il mio potere. Beh, Gerusalemme è più largo della collina del Tempio, e la città attorno, un popolo. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore e la mia eredità. Ma il popolo non è soltanto gli abitanti di Gerusalemme, è tutto il popolo, perché il Signore aveva detto eredità in Israele, non aveva detto nella città vecchia di Gerusalemme, in Israele. Dunque, di nuovo un allargamento: il Tempio, la città e il popolo. La prova. Io sono cresciuta, adesso comincia l'immagine, un'immagine della crescita della pianta. E l'aveva già detto prima, ho posto le radici, ecco. Sono cresciuta come il cedro sul Libano e come il cipresso sui monti dell'Ermon. Sono cresciuta come una palma in Gedi e come le piante di rose di Gerico, come l'olivo maestoso nella pianura e come un platano, così si dice, un platano, mi sono elevata, cresciuta. Elevata è lo stesso verbo. Avete visto la geografia? Allora cercate di mettervi in testa lentamente la geografia indicata qui. Il Libano, nord-est, l'Ermon, nord-occidentale, Engedi, est, Gerico, est. La pianura è il Sharon, e il Sharon è l'occidente, la pianura, e poi non c'è più, è un platano. Allora, cosa ha fatto? Ci manca il sud, ci manca il Neger. Infatti ci ha dato i limiti della Terra Santa, soltanto i limiti della Terra Santa. È furbo, eh? Molto furbo. E poi gli alberi, beh, sono tutti alberi molto belli di questa parte del mondo, il cedro, il cipresso, la palma, le rose di Gerico, l'olivo, il platano. Poi continua i paragoni. Come cinnamomo e balsamo di aromi, come mira scelta o sparso profumo, come galbano onnice e storace, come nuvola d'incenso nella tenda. Nelle margini è indicato Esodo 30, versetto 7 e seguente, e 34 e seguente. Allora, a che serve il cinnamomo e il balsamo? La mira, a che serve? Dell'unzione, ecco, bene. E l'altro, galbano, onnice, storace, nuvola d'incenso. L'incenso l'abbiamo qui già ben indicato. Qual è la differenza tra l'unzione, cioè l'olio d'unzione, e l'incenso?
Qual è la differenza? Spaziale, dico, perché siamo nello spazio.
Per l'olio scende, si versa sulla testa di Aronne e l'incenso sale.
Ah, va bene, ma è più furbo ancora. Allora, cioè, andiamo avanti, l'incenso è c'è una bella formula che abbiamo nei salmi.
Come l'incenso salga la mia preghiera.
Come l'incenso salga la mia preghiera, ecco, dunque la lode di Dio, spaziale, va bene. E allora l'olio di unzione, lei ha menzionato il salmo con la barba, però, l'unzione ogni sacerdote l'ha ricevuta. Vi racconto la mia storia, che risale al 65. Sono stato ordinato con un gruppo di 28 gesuiti, grazie a Dio, a Bruxelles. Il vescovo mi ha fatto l'unzione, e poi nell'antico rito, e penso che si fa ancora, no? Per non macchiare tutti i vestiti sacerdotali, il vescovo ti mette le mani così e poi ti legano a forno. Aspetti, peggio ancora. Poi tu vai in processione a nasconderti dietro una colonna della chiesa dove c'è una colita, un accolito che ti smonta. E poi cosa fa? Era così, salvo che ho rifiutato io. Ti dà sapone e acqua per togliere questa farsa. Poi torni in processione. Io ho detto, sapone e acqua, niente, mi tolga questo affare attorno, e io ho fatto così. Erano le 10 del mattino, alle 6 di sera, balsamo, ancora un profumo, ecco. Dunque, voi dovete, perché avete sulla pelle un po' di eczema, e poi il medico, il farmacista vi ha dato una pomada. Cosa fate voi con la pomada?
Spalmiamo sulla pelle.
Sì, cioè tu la metti poi subito sapone?
No.
Ah!
No.
E dunque, fino a quando non ci sarà più nel tuo dito, ma tutto della pelle? Ma quella è la penetrazione dell'olio sacro. Cioè, lo stesso quando si fa al battesimo la croce sulla fronte del bimbo, immediatamente ti mettono qualcosa per togliere questa fare. Ma che senso ha? Dunque, io abitualmente faccio così fino a quando il bimbo si addormenta e poi spiego ai genitori, ma cosa? Cioè, l'olio deve penetrare. Dunque, la sapienza è come olio, cosa significa? La sapienza deve penetrarti e dare anche un buon profumo che salga come la preghiera verso il Signore. Sono tutte immagini semplici, però sono nel testo. Andiamo avanti. Come un terebinto, io ho esteso i miei rami. I miei rami sono piacevoli e belli. Io come vite ho prodotto splendidi germogli, i miei fiori danno frutti di gloria e di ricchezza. Avete visto che dopo la crescita la pianta dà un profumo? Beh, sono i fiori, no? Arrivano i fiori. E poi qui ho esteso i miei rami, siamo alla primavera. E i rami sono belli, e di più germogli, e poi i fiori. Allora, la vite o la vigna è simbolo di che cosa? Come? Ecco, e il terebinto? anche di Israele, la vocazione di Isaia, un terebinto abbattuto. E poi sul tempio di Erode c'era in oro una vite sul frontispizio del tempio, vedete? Immagini di Israele, ecco. Poi saltiamo il 18, sul quale torno, poi ci fermeremo qualche minuto. 19. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele e possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si svergognerà, chi compie in me, con me, per me, in me, in Cristo, come si capisce? Facciamo tutto questo in Cristo. Cosa significa? Lo sapete voi, in Cristo? È complicatissimo, è complesso. E con Lui, in Lui, per Lui. Beh, qui lo stesso. Chi compie in me non si sbaglierà, non peccherà, non si sbaglierà. È più semplice come espressione. Però avete visto, qui è l'unica cosa nell'Antico Testamento dove abbiamo in 19 venite a me, dice la Sapienza, come Gesù. Voi che siete stanchi, eccetera. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame. Cioè Gesù ha detto il contrario. Cosa significa? Quanti bevono di me avranno ancora sete. E Gesù dice no, il contrario. È vero ciò che dico o è falso? È falso. Dicono la stessa cosa. Allora mi spiego. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame. C'è il padre che ci ha offerto una biscotta, poi ne ho preso un'altra, non è pure, cioè avrò ancora fame, adesso ne prendo ancora un'altra della stessa, mi raccomando. E Gesù dice chi mi mangia non avrà più fame di altra cosa, quello è chiaro. Dunque, dipende di ciò che è sottointeso, come il bambino al quale alla fine del pranzo si offre il dolce, poi anche noi, però il dolce andiamo pacato, in modo di forse riprendere un altro pezzo dopo, ecco. E se la persona che ci offre il dolce ti lo ritira e ti offre una, non so, una banana, dici banana no, dolce. Vedete che le parole di Gesù possono essere grammaticalmente contrarie per dire esattamente la stessa cosa. Comincio adesso al versetto 23, lasciando fuori l'aggiunta di 24. Il 23 è un versetto anomalo, perché dice così: tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio Altissimo. Ma allora il libro dell'alleanza del Dio Altissimo può essere un'aggiunta antica, veramente antica anche in greco. Perché abitualmente il Bensira scrive un versetto, un distico, due righe. Quando c'è tre c'è sempre un problema filologico dietro. Sempre. È probabile che il testo dica così: tutto questo è la legge che Mosè ci ha prescritto, eredità per le assemblee di Giacobbe. E questo è una citazione di Deuteronomio
33,4. Interessante, in greco ha usato la versione della 70. E noi abbiamo anche l'ebraico. Di questo capitolo di Ben Sira non l'abbiamo. Allora, siamo alla fine del Deuteronomio 33 e ancora 34 e poi conclude. All'inizio del discorso della sapienza essa ha detto: sono uscita dalla bocca del Signore. Questo è Genesi 1. Vedete Genesi 1, Deuteronomio, abbiamo il Pentateuco. È per questo che l'aggiunta dice: il libro dell'alleanza del Dio Altissimo è la Torah. Però il contenuto del discorso va al di là della Torah, perché l'ultimo brano di Deuteronomio 34 è la morte di Mosè, cioè prima di entrare nella Terra Santa, cioè anche prima del Tempio, anche prima di tutta la storia. Allora dobbiamo prendere la parola Torah, legge, che abbiamo qui, nel senso che aveva al tempo di Ben Sira, che la Torah non è soltanto il Pentateuco, è tutta la rivelazione di Dio, e io penso, a causa della parte seguente, non soltanto la rivelazione di Dio nell'Antico Testamento ai giudei, ma anche dopo, come dirà alla fine, anche quelli che sono lontani e anche per le generazioni seguenti. Per questo quando faccio riferimento al Nuovo Testamento e alla parola di Gesù sono ancora nell'ordine del testo, perché al di là, cioè il discorso della sapienza non si ferma a un'epoca, neppure a quella di Ben Sira. La parte seguente ci lo dice. Essa trabocca di sapienza come il piscion, come il tigri nella stagione delle primizie, e fonde intelligenza come l'Eufrate, e come il Giordano nei giorni della mietitura. Come luce irradia la dottrina, come il Gihon nei giorni della vendemmia. Allora, qui abbiamo i quattro fiumi del paradiso, in Genesi 2, 11 a 14, ai quali ha aggiunto il Giordano, e come luce, il Gihon, come luce irradia la dottrina, come luce è la traduzione del greco. Ma la parola in ebraico che sta dietro è come il fiume, quello è il Nilo, il Nilo. Dunque ha aggiunto ai quattro fiumi del paradiso i due fiumi all'interno del quale si trova la Terra Santa. Il fiume potrebbe essere non il Nilo, ma piuttosto il Wadi che abbiamo a El Arish, all'entrata del deserto del Sinai. Lì c'è un fiumetto, probabilmente può essere il Giordano e l'altro, di nuovo tutta la Terra Santa. E la Terra Santa appare come un paradiso. E allora vedete le stagioni, le primizie, la mietitura, la vendemmia. E di più tutto il resto trabocca la sapienza e fonde intelligenza, irradia la dottrina. Cioè praticamente allora è al di là della Terra Santa, perché c'è il paradiso. O allora è la Terra Santa vista come il paradiso stesso, l'Eden. Che questo è possibile, è abbastanza oscuro.
brano seguente. Il primo non ne ha esaurito la conoscenza, e così l'ultimo non ha mai pienamente indagata. Chi sarebbe il primo? Hanno messo uomo, perché è Adamo. E chi sarebbe l'ultimo? Vensira stesso. Il suo pensiero infatti è più vasto del mare, e il suo consiglio è più profondo del grande abisso, cioè scoprire la sapienza è senza fine, che significa la storia di Dio con noi, la possiamo indagare e faremo ogni giorno fino alla nostra morte scoperte, cioè la parola di Dio, la Bibbia, il mistero di Cristo e senza fine per indagarlo, no? Sì. E poi adesso dal versetto seguente, da 30 a 34, parla di lui, come Vensira spiega la sua missione. Io come un canale che esce da un fiume e come un acquedotto che entra in un giardino, ho detto, innaffiora il mio giardino e irrigherò le mie aiuole. Ma ecco, il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare. Vensira è soltanto un piccolo canale di trasmissione dell'acqua. L'acqua è necessaria per far crescere le piante. Siamo sempre nell'idea della crescita della pianta. Dunque lui non è l'acqua, non è il fiume, è soltanto un canale. Però scopre che il suo canale cresce al di là delle sue possibilità, perché il canale che sono io è diventato un fiume, e anche di più, è diventato un mare, cioè Vensira sta trasmettendo un mistero che lo supera. Ecco, quando noi cerchiamo di insegnare il mistero di Dio, il mistero di Cristo, siamo poveri esseri, però attraverso nella nostra voce, nelle nostre mani, verso i poveri, passa qualche cosa che non viene da noi, non viene da noi. Io lo dico sempre ai giovani sacerdoti, fate l'esperienza e riflettete bene che attraverso le vostre mani passa qualche cosa che non viene da voi, che la grazia di Dio e la presenza di Dio. Vensira ha fatto l'esperienza. E dunque il maestro di sapienza è soltanto un canale, niente di più, l'umiltà di Vensira. E poi il testo che ho già letto, farò ancora splendere la dottrina come l'aurora, sia lontano che per le generazioni che verranno. Sì. Che siamo noi, e anche i nostri successori. Un brano molto importante. Io mi fermo adesso al versetto che ho lasciato, al versetto 18. Allora, io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Quello è il brano, il primo brano. Dunque è la sapienza che parla. Dunque la sapienza ha fatto crescere le piante fino a produrre frutti che sono buoni, il versetto precedente e poi anche il versetto seguente. A 17 io come vite ho prodotto splendidi germogli e i miei fiori danno frutti. Beh. E poi il 19, avvicinatevi a me voi che mi desiderate, perché ho fame, e saziatevi dei miei frutti. E la sapienza dice, e l'aggiunta dunque tardiva, del greco 2, io sono la madre, e beh sì, perché ha dato dei frutti. Quali sono i frutti della sapienza? Bell'amore, timore, cioè venerazione di Dio, conoscenza di Dio e santa speranza. Santa non è hagios me osios, cioè una speranza con una dimensione morale e non soltanto metafisica del trisagion. Io sono la madre, io ciò che produco. Quali sono i miei frutti? Dice la giunta. L'amore e la venerazione, sempre di Dio, dunque l'amore di Dio, l'amore di me verso Dio, la conoscenza e la profezia di Geremia nel capitolo 31 di Geremia. Mi conosceranno dal più piccolo al più grande. La conoscenza è la tematica dei profeti per indicare che la gente rinnova la sua fedeltà verso il Signore. Conoscere il Signore significa riconoscerlo come il mio Dio. E poi la speranza è la dimensione scatologica della giunta. Bene. Poi la CEI, ma poi avete altre traduzioni che mi interessano. La CEI dice a 18C e D, eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Allora, queste due righe, o questo distico, già nel 500 era conosciuto come un enigma che nessuno riusciva a tradurre. Anche i grandi commenti dell'epoca, verso 1540-60, avevano anche delle note dicendo cosa significa, che ne so io. E l'errore che avevano commesso era di prendere technois come figli, ma technois viene dal verbo tecto che significa produrre, e dunque technois può significare prodotti, cioè frutti. Primo errore. Secondo errore, a coloro che sono scelti da Lui. Tois legomenois ipautou in greco. E dicevano, ma quel verbo legomai si lo deve prendere nel senso di Omero, cioè essere scelto. Ma è un'ipotesi sbagliata, perché all'epoca di Ben Sira il senso significa soltanto le cosiddette, e nessuno aveva mai visto che upo legomenois upo autu, autu essendo il Signore, significava essere ai suoi ordini, come il caporale davanti al generale, o il soldato davanti al caporale, no? Ai vostri ordini. Che è un'espressione che troviamo spesso nel libro dei Maccabei e anche da Flavio Giuseppe. Allora, cosa significa? la nota della Bibbia di Gerusalemme: a tutti i miei figli dono beni eterni, a quelli che ha scelto. Ma il testo di questo versetto è incerto. Si può intendere anche: sono donata eternamente, o dono i miei prodotti eterni a quelli che. Ma non va. Il testo, secondo me, lo scritto stampato, significa: io mi do me stesso con tutti i miei prodotti, technois, eigenes, generata per l'eternità, ai suoi ordini. E quello è il testo, è il testo. Non capisco perché nessun filologo si è messo a studiare quel brano. Adesso forse che cominceranno a pensare. E allora ha senso. Dunque la sapienza di: io mi dono me stesso e non soltanto i miei prodotti, sono la madre dell'amore, del timore di Dio, della conoscenza, della speranza, ma io mi do anche con i miei prodotti, perché io sono generata a Ei da sempre per essere ai suoi ordini, cioè il Signore che mi ha domandato di fare questo. È bello, no? Ha un certo significato, no? Ecco. Lei ha il greco? No.
No. Può ridire la traduzione, allora, italiana del versetto 18?
L'inizio va bene, la seconda parte.
Sì.
Io mi do con i miei prodotti, con tutti i miei prodotti, eternamente generata ai suoi ordini, suoi di Dio. Ecco. E allora capite perché dice: quanti si nutrono di me, e non soltanto dei miei prodotti, ma di me stesso. E quello è il Vangelo anche: chi mangia, chi beve il mio sangue, chi mangia la mia carne avrà la vita eterna, la speranza santa. Ecco. Chi era 70?
Sono libri, ma la 70 non c'è ancora.
Lasciamo perdere. No, no, perché non abbiamo tempo. Il lavoro farete a casa.
No, accendo qui.
E poi?
Lo vede.
No, neppure, perché volevo ancora vedere un testo. Ma poi io avevo scoperto che in greco, nella parte ultima del Siracide, la parola technos o technon ricopriva una parola ebraica che significava prodotto, ma prodotto di frutto di albero, e dunque non sono i figli, sono i frutti. Ecco. Bene, ecco per quel testo. Poi quando mangeremo capiremo un po'. Ecco.